Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
E allora torniamo in diretta sempre Sport Academy. Eccoci. Abbiamo scavallato, Francesco, le ore 18 e scavalliamo anche il canale della Manica. Andiamo a parlare di cose d'Inghilterra, caro Francesco Acchiardi. E lo facciamo in compagnia del professore, nonché collega Pippo Russo, editorialista di Domani, tra le altre cose e non solo. Buonasera, professore.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Troppo lunga la lista, ovviamente, no? per presentarla. Ho fatto lo lavoro di sintesi, mi perdoni. Senta, professore, parliamo di sport washing e dell'ultimo arrivato, il Newcastle, che ha deciso di affidarsi a un fondo sovrano dell'Arabia Saudita, e rimettendo insomma al centro del villaggio un discorso che già da tempo, no, non tanto sotto traccia, aveva cominciato ad insinuarsi nel mondo del calcio. Come la mettiamo con queste proprietà che, a differenza dei fondi, non sono proprio identificabili, ma che portano con sé molte contraddizioni, non ultima, la più vistosa, quella sui diritti umani?
La mettiamo male perché evidentemente nello sport e nel calcio in particolare il pecunia non olet. Laddove arriva il grande capitale che finalmente può accendere e incendiare i sogni dei tifosi, tutto passa in secondo ordine. E voglio ricordare che la vicenda dell'acquisizione del Newcastle United da parte del fondo sovrano PIF dell'Arabia Saudita è una vicenda abbastanza travagliata, perché c'era stato un primo passaggio nel 2020 che si era concluso con una bocciatura dell'operazione da parte delle autorità della Lega, e ciò fra l'altro la scorsa estate, subito dopo la celebrazione degli europei di calcio, aveva determinato una contestazione da parte dei tifosi del Newcastle contro la Lega, contro le autorità sportive, ma persino contro il primo ministro Boris Johnson. E questo evidentemente ha determinato un cambiamento di rotta, perché richiamate a giudicare sulla opportunità che un fondo sovrano saudita acquisisse una società di calcio della Premier, la Premier stessa misteriosamente si è rimangiata il giudizio che aveva dato un anno prima e ha lasciato il via libera a questa operazione, che rimane molto discutibile, che sicuramente nei termini essenziali non era cambiata rispetto a come era stata presentata un anno prima.
Questo le volevo chiedere: c'era qualche requisito in più che non era riuscito a soddisfare il nuovo proprietario del Newcastle, oppure è stato soltanto proprio un girarsi da parte della Lega nei confronti del nuovo arrivato?
Dalle giustificazioni sono state date, è passata la versione secondo la quale il PIF non sarebbe un fondo sovrano dell'Arabia Saudita, cosa che invece non corrisponde a verità. Ora, non vorrei che ce l'avessero proprio semplificata pubblicamente, però è stato praticamente un bendarsi gli occhi e lasciar passare l'operazione.
Perfetto.
Ecco, professore, poi la scelta iniziale di voltare le spalle a questa nuova presidenza da parte della Lega inglese è un po' in contraddizione con la decisione invece di disputare il mondiale in inverno in Qatar.
Torniamo al discorso di prima. Il calcio in questo momento è soprattutto curvato nella direzione del grande business, e in questa fase il grande business è in quei quadranti geopolitici, è nelle mani di quei governi che non sono sicuramente democratici. Però l'UEFA e la FIFA soprattutto non danno grande retta a questo aspetto. L'importante è che ci sia il grande capitale, il grande business a sostegno del calcio internazionale. Allora possiamo anche digerire un mondiale in Qatar in pieno inverno, e sarebbe in pieno inverno europeo ovviamente, e sarebbe un assoluto inedito. Soprattutto digeriamo un mondiale in Qatar che sta costando migliaia di morti nei cantieri.
Esatto.
E questo purtroppo viene fatto passare sotto silenzio. Soltanto le inchieste giornalistiche hanno portato a galla questo scandalo e hanno chiamato sia le autorità calcistiche sia quelle di governo catariota a prendere delle misure.
Paolo Condò su Repubblica scriveva che l'effetto, appunto sull'effetto sport washing, che c'è la necessità di una riforma per frenare il fiume di spese. Andiamo a vedere però anche nel nostro campionato. Mi riferisco alle tifoserie. Una tifoseria di una squadra che vorrebbe cambiare presidente nel minor tempo possibile, a cui arriva l'ipotetica notizia in cui una presidenza importante, uno stato sovrano, riuscirebbe ad acquistare la propria squadra, il tifoso va in brodo di giuggiole, come si suol dire. Però bisogna far capire che non è tutto oro quello che luccica.
Ma dall'esterno lo si capisce benissimo. Quando si è tifosi, purtroppo prevale l'ambizione, prevale la voglia di veder vincere. Poi sulla soluzione che vorrebbe prefigurare Paolo Condoglio, non saprei francamente come sia possibile. Non dobbiamo dimenticare che in ambito UEFA e non FIFA si è provato l'ambiziosissimo progetto del fair play finanziario, che in linea di principio è una causa da sposare in termini assoluti, ma alla prova dei fatti si è rivelato un colabrodo e infine è stato praticamente messo in soffitta perché si è dimostrato inapplicabile ma anche politicamente poco sostenibile. Quindi trasportare un tentativo di regolare il mercato facendo in modo che si possa frenare delle operazioni da parte di grandi capitali dei fondi sovrani è qualcosa che vedo con grande difficoltà, per quanto io la auspichi.
Esatto, è una difficoltà che, insomma, non parliamo dal punto di vista etico. Abbiamo visto già in passato il mondo del calcio vendersi praticamente di tutto da questo punto di vista, ma l'esperienza della tracciabilità, della liquidità di questi fondi stati sovrani, già applicata col Manchester City, col Paris Saint-Germain, non ha insegnato proprio nulla alla FIFA?
Ma non ha insegnato nulla perché poi magari si scopre che molte aziende di Stato, molti colossi privati di questi stati sovrani sono grandi sponsor della FIFA.
Certo.
Alla fine il grande capitale finisce per imporre le proprie logiche. La FIFA come la UEFA sono delle grandi aziende globali a caccia di denaro, a caccia di sponsor. Denaro che poi serve a assicurarsi il consenso con le federazioni nazionali. E quindi alla fine del discorso si torna a quella necessità di garantirsi la leva del potere, e il denaro è la principale leva del potere.
E però, per ottenere questo consenso, e mi riferisco anche alle ultime dichiarazioni di Arsène Wenger, occorrerebbe vellicare i più piccoli del gruppo, quelle federazioni minori che ovviamente guardano di buon occhio la cadenza biennale del mondiale. Questi fondi invece si installano in federazioni europee che, insieme al Sud America, sono i maggiori contribuenti del circo Barnum a cui assistiamo. Da qui anche una difficoltà nel capire come questo consenso verrà in qualche modo gestito e dove penderà l'ago della bilancia tra FIFA e UEFA in questo.
Ma lì c'è in ballo un grande scontro di potere. L'UEFA in questo momento è molto debole, anche la vicenda della Superlega è stato uno smacco enorme, tanto più che non bisogna mai dimenticare che la Superlega si è disfatta da sola, non è stata certo l'UEFA a disarmarla. E in questo momento il conflitto con la FIFA è molto pesante, che i fondi sovrani provenienti dai paesi del Medio Oriente investano poi nel calcio della tradizione è normale, perché quello è il calcio che fa brand, quello è il calcio che viene gettonato in termini televisivi e di merchandising in giro per il mondo, ma non bisogna dimenticare che questi paesi comunque stanno cercando di edificare una scuola nazionale importante. Io proprio poco fa ho consegnato un articolo a calciomercato.com dove ho raccolto un'indiscrezione da un quotidiano arabo. Il governo saudita, oltre a investire nel Newcastle e probabilmente sull'Inter, come si dice, avrebbe in progetto di costituire un'accademia calcistica in Kenya.
Ecco.
Che significa fare la medesima operazione che ha fatto il Qatar con Aspire Foundation, cioè reclutare giovani calciatori africani nei paesi in via di sviluppo, naturalizzarli molto giovani e poi portarli a giocare nella propria selezione nazionale. Io vedo questo medesimo disegno dietro la prospettiva di creare delle accademie in Kenya, e lì c'è un altro aspetto molto delicato: le regole della FIFA sulle naturalizzazioni andrebbero assolutamente riviste, perché questo è un reclutamento mascherato. La naturalizzazione dei calciatori africani di giovanissima età, quando le regole lo consentono, diventa di fatto un mercato parallelo per rafforzare delle nazionali che non avrebbero un bacino demografico interno sufficiente.
Esatto, mamma mia. Esatto. E di questo ha scritto lei, professore, l'ho seguita.
Professore, io vorrei uscire dal calcio e potremmo parlare di infrastrutture che hanno preso il nome di aziende legate al Qatar, ad esempio, sponsor che sono partiti sulle maglie di qualsiasi sport, dal basket alla pallavolo, il torneo di tennis, calcio, chi più ne ha più ne metta. Ma attenzione anche al ciclismo, uno sport generalmente estraneo a queste vicende. Squadre adesso di ciclismo portano il nome di una sponsorizzazione, fondamentalmente. Non è solo calcio, purtroppo.
No, ma le operazioni di sport washing avvengono a tutti i livelli. Proprio nel ciclismo è molto famosa quella di Ineos, questa azienda che è molto criticata perché adotta la tecnica del fracking, cioè l'estrazione dell'energia dalla frantumazione geologica, una tecnica molto criticata in termini ambientali e per il rischio tellurico che provoca. E Ineos è estremamente impegnata nella sponsorizzazione di attività sportive, di squadre sportive. Ancora una volta siamo pienamente nell'ambito dello sport washing.
Esatto, grande la confusione, perché il calcio l'avevo visto, insomma, sempre più acquirenti americani, un'altra idea di business, ma poi, insomma, questo ingresso da parte dei fondi sovrani rimoscolerà il mazzo, secondo me, direttore, per un nuovo equilibrio che è ancora lungi dall'essere prevedibile, a mio avviso. Staremo a vedere, ovviamente continueremo a seguirla. Grazie al professor Pippo Russo, editorialista del quotidiano Domani. A presto, professore.
A voi e buona serata.